Del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ecco, scelto ancora questa preghiera di Padre Turoldo che ha anche per tema proprio la violenza e la guerra. O Dio che ami e per loro compi i prodigi, chinati ancora dall'alto dei cieli e vedi le infinite oppressioni che impoverite stanno dovunque sulla terra. Per ogni fratello che soffre violenza, sia il tuo intervento fonte di vera liberazione. Amen. Ecco, ci sediamo allora. Un piccolo riassuntino ci può stare. Allora, abbiamo iniziato con l'inizio delle 10 parole e parlò Elohim con queste parole parlando. Questa è una cosa che se ci entra in memoria, capiamo anche quando sentiamo questa lettura che normalmente si legge nella terza domenica di Quaresima, non ricordo più di che anno, se A, B o C, comunque si legge, la si trova, ecco, dove il centro è proprio il parlare, non è il comandare, ma è il parlare, cioè Dio che parla, che entra in relazione, che vuole comunicare, se lo fa perché c'è un legame di amore. C'è una relazione. Quando siamo arrabbiati non abbiamo voglia di parlare. La parola è la prima cosa che togliamo quando rompiamo una relazione, un rapporto. Non gli do più la parola, ok? Quindi è fondamentale questa cosa. Il primo, quello che noi chiamiamo il primo comandamento nella tradizione cattolica, ma anche luterana, protestante, è: non avrai altri Elohim sopra il mio volto. Ma in realtà per gli ebrei invece il primo comandamento è: io sono Dio tuo Elohim, Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavi, da una casa di schiavi. Allora, qui ci siamo fermati la volta scorsa perché dicendo che il primo comandamento allora non è, per gli ebrei, non è un comando, quindi torniamo lì, è una parola. Ed è una parola di, che non obbliga nulla, cioè che non ti chiede nulla, se non una parola che, dove Dio si presenta. Chi sono io? Io sono quello che ti ha tirato fuori dall'angoscia. Ricordate sempre che la parola Egitto in ebraico vuol dire angoscia, da tutto ciò che angoscia la nostra vita, e quindi la schiavitù sicuramente. Su questo ci siamo fermati e abbiamo fatto un viaggio dentro il libro di Giobbe. Questo libro che noi sappiamo essere uno dei due libri più difficili della Bibbia, difficili perché affronta un tema che è appunto il problema del male innocente, non del male che hai perché te lo sei procurato, ma del male che ti piomba addosso così. Assieme al libro del Coelho sono questi due libri sapienziali difficili. E non è il libro che risponde alla domanda del perché il male nel mondo, soprattutto perché il male è innocente, ma è un libro che in realtà racconta la storia di quest'uomo che appunto ha tutto, poi viene spogliato di tutto, un uomo molto religioso che però alla fine del racconto dice: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Allora, se Dio dice io sono colui che ti ha liberato dalla schiavitù, la domanda è: noi conosciamo Dio per questo? Cioè, chi di noi dice di sé che è dentro una schiavitù? Forse qualcuno, perché magari qualcuno ha una schiavitù di malattia, o di crisi, o di depressione, o una situazione familiare che si trascina da tanti anni, potrebbe essere. Ma per la maggioranza di noi nessuno pensa a Dio come colui che mi ha tirato fuori da una schiavitù. Io penso a Dio, anch'io che non sono di quell'epoca, come l'essere perfettissimo, quello che sta su, quello che una volta aveva la barba bianca e preparava il caffè, quello che dialoga con Simon Pietro, quello che, non lo so, il triangolo, non so, ci mettiamo tutto quello che vogliamo. Cioè, che esperienza abbiamo noi di Dio? E questa sarebbe una domanda, sembra banale, Ma noi come lo chiamiamo Dio? Noi, cioè io personalmente, certo lo chiamiamo Dio, ma chi è per me Lui? Per me, non per te, per quell'altro, per il Papa, per me. Abbiamo detto che è importante arrivare a quello a cui arriva Giobbe, cioè Dio lo conosciamo per sentito dire, un buon sentito dire, ce l'hanno insegnato i genitori, i nonni, la maestra, il prete, ma io che esperienza ho di lui? Giobbe affronta una vicenda di dolore, eccetera, eccetera, alla fine di tutta questa cosa gli dice: io Dio voglio portarti a processo, voglio farti causa, perché tu devi spiegarmi perché è successo questo. In realtà Dio non dà nessuna spiegazione, però gli dice: sono qui davanti a te. E Giobbe dice: a questo mi basta. È quello che noi sperimentiamo in certi momenti di dolore, anzi in tutti i momenti di dolore, quando capiamo che nessuno di noi può sostituirsi a chi è nel dolore. Cioè, tu non puoi mai metterti nei panni dell'altro. Sì, lo diciamo, ma il dolore è una realtà talmente personale che perfino il dolore del tuo bambino, ok, non puoi sostituirti a lui. E questo ci fa soffrire ancora di più, perché noi vorremmo, in un impeto di amore, sostituirci, portare noi il peso dell'altro. Quindi tutti nel dolore facciamo l'esperienza della solitudine. Ce l'abbiamo tutti. Questa solitudine qua ce l'abbiamo tutti. Non c'è niente che possa riempirmela. Posso avere chi mi ama, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei amici, tutto, ma lì sono io solo. Quindi l'esperienza che fa Giobbe è scoprire che in questa solitudine c'è lui, c'è Dio in mezzo al turbine, al fuoco. Tra l'altro dice una verità, che Dio sta dentro la tua crisi, lo incontri lì, nell'unico posto dove non pensavi, cioè lui è lì con te, non è da un'altra parte. Ora, il fatto che sia lì con noi, questo cambia la vita a Giobbe, perché è come quando appunto tu sei vicino a un malato, non puoi far niente, però il fatto che sei lì fa la differenza. A volte no, le persone anche te lo dico: guarda, basta che tu sia qui, il resto non mi interessa, no? Sì, sì, si fanno queste esperienze, credo, tutti nella vita. Quindi l'esperienza di Giobbe è un'esperienza in cui lui dice: adesso conosco Dio, adesso l'ho incontrato. E tra l'altro Dio gli dice: hai fatto bene a lamentarti, i tuoi amici hanno detto solo stupidaggini di me, dovranno pagare con il sacrificio, eccetera. Quindi Dio che accetta anche la sfida dell'uomo. Vabbè, è molto importante quel libro di Giobbe, come è molto importante la preghiera dei Salmi, perché ci danno parole per i momenti di crisi. Noi nei momenti di crisi ci allontaniamo dalla fede perché pensiamo di avere pensieri impuri nei confronti di Dio, cioè di dire delle cattiverie, di offenderlo, perfino di bestemmiarlo. E scopri nella Bibbia che ci sono uomini di Dio che bestemmiano Dio, che lo portano a giudizio, che lo portano in tribunale. Allora capisci che forse non sei così solo in questo buio. Ultima cosa: perché Dio interviene? Interviene nel perché è un Signore, sì, ecco. È un Signore di nome e di fatto, cioè è Signore, ma anche di fatto, cioè Dio non è uno che fa violenza, Dio non è uno che butta giù la porta e entra a casa tua, sta sulla porta, come il povero Lazzaro, ricordate? Stava buttato sulla porta del ricco. Eccolo là Dio. Dio sta buttato sulla mia porta. Finché tu non la apri, finché tu, in caso di Giobbe, gridi, finché tu, popolo di Israele, non alzi il grido, quel grido che arriva dopo 400 anni. Certo che la schiavitù all'inizio non era così. La schiavitù di Israele all'inizio era buona, non era una schiavitù. Poi va via via diventando una schiavitù. Perché Dio non interviene prima? Perché non grida. Perché ti va bene. Se ti va bene, non vuoi cambiare. Cioè, se le cose vanno bene, ti accontenti e tiri avanti. Quando questo grido diventa insopportabile. E allora esce questo, e allora Dio interviene. Se sei tu ad aprire questa porta. Ora, tanti dicono, ma allora l'unico modo per incontrare Dio è la sofferenza? No, non è che l'unico modo per incontrare Dio sia la sofferenza, è che noi con la sofferenza non vogliamo avere a che fare, ed è normale. Però non c'è solo una sofferenza fisica, la malattia, ci sono altre cose. E adesso entriamo nel tema di stasera. Cioè il tema di stasera ci dirà proprio questa cosa qua, che tutti siamo esseri mancanti, per cui non è che per forza devi star male. Siamo noi che ci rendiamo conto di avere un po' di fatiche, di difficoltà, va bene? E quindi chiediamo aiuto, va bene? E allora entriamo qui. L'abbiamo già letta, ma le riascoltiamo. E parlò Elohim con tutte queste parole dicendo o parlando: io sono Dio tuo Elohim che ti fece uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di schiavi. Quindi un esercizio è: che nome do io a Dio? Cioè, chi è Dio per me? Sarebbe interessante questo. Chi è Dio per me? No, quello del... No, per me. Per me è quello che in un momento di mi ha tirato fuori. È quello che, è l'unico che mi ha capito, è l'unico che mi capisce, è l'unico che mi sopporta, è l'unico che mi ama, non so, ognuno. E non avrai altri Elohim sopra il mio volto, eravamo arrivati qua, quindi attenzione che quelli che noi chiamiamo idoli sono maschere che appiccichiamo a Dio. Adesso entriamo su questo tema. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che c'è nell'alto dei cieli, ciò che è in basso e ciò che è nelle acque. Quindi nulla, né immagine di Dio né immagine degli uomini, domenica la moneta di denaro di Cesare, eccetera. Non ti inchinerai e non li servirai, perché io sono Dio tuo Elohim, El geloso, che punisce una colpa del padre sul figlio, sulla terza e sulla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma fa grazia fino alla millesima. Qua vi farò notare una cosa che si sente in queste parole, un cammino, cioè Israele non è che subito ha capito la misericordia di Dio e quindi fa una via di mezzo, un Dio che si vendica non fino alla millesima generazione, fino alla terza, vabbè, ci sta, ma cioè è come dicesse, un po' si vendica Dio, insomma, un po' deve vendicarsi, dai, qualche proprio te la lasci passare liscia, un po' farà terza, quarta generazione, poi basta, poi la multa è pagata. Non c'è ancora Gesù Cristo. Non ti ho detto che quando io non ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato? Tutto. Non a rate. Si sente, vi faccio notare che si sente ancora un popolo che fa fatica a comprendere questa cosa. Però guardate, quando parla della misericordia, mille generazioni. Quindi c'è ancora però qualcosina. Insomma, sto Dio giustiziere è difficile eliminarlo. Un pochino ci vuole. Vabbè, è un El geloso. Geloso vuol dire che, vi dicevo, no? Che interviene, quel punire, vi ho spiegato una volta, vuol dire intervenire, visitare. Benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato e redento il suo popolo. Eccolo qua, lo stesso verbo. Cioè è Dio che entra nella tua storia, è come uno che arriva, se stai parlando di lui finisce male, se stai parlando bene però. Quindi è Dio che viene a visitarti, entra nella tua storia, perché è un Dio geloso, cioè un Dio che ha a cuore la tua vita. Non, questa gelosia, che è un'espressione molto umana, dice che Dio non è indifferente alla tua vita. Dio non è indifferente al macello che hanno fatto al kibbutz lì, in Israele. Dio non è indifferente ai bambini che gridano, alle madri che gridano con i corpi in mano dei bambini in ospedale a Gaza. Dio non è indifferente, siamo noi che rendiamo Dio indifferente, siamo noi, noi pensiamo, noi abbiamo trasformato Dio nel grande indifferente, E perché Dio non è indifferente? Perché Cristo muore in croce e distrugge questa immagine di Dio differente. Vuoi vedere chi è Dio? Ti dice Gesù. Guarda qua, è uno che muore come te. Non è indifferente al nostro male. Non lo cerca come non lo cerchiamo noi. Non è che Gesù sia il grande masochista, pestatemi, picchiatemi, uccidetemi. No, non lo vuole, come non lo vuoi tu. Ma non è indifferente al nostro male. Bene, e allora stasera stiamo un pochino su questa parola, cioè il problema di farsi un Dio che da mettere sopra la faccia di Dio. Allora, che cos'è questa cosa che tu metti sopra la faccia di Dio? Perché adesso se noi parliamo degli idoli, allora, non lo so oggi, l'idolo, uno pensa, sì, la ragazzina di 15 anni ha il cantante come idolo, so, uno pensa, ma noi adulti mica andiamo a casa, beh, oddio, c'è qualcuno che si inchina al sole alla mattina, però vabbè, assiamo là, il saluto al sole, però insomma non è che adoriamo il sole, la luna, abbiamo degli amuleti, qualcuno magari ce li ha attaccati alla macchina, gli porta, gli cava sfortuna, ma cioè chi di noi si mette a costruire statuine, a dire, se adesso io chiedessi qua, nessuno di voi crede negli idoli, ma ci mancherebbe altro, crediamo tutti in Dio? Sì, crediamo di credere, o qualcuno forse crede di non credere, o qualcuno pensa di non credere di credere, ok? Cioè, non so se mi capisco, cioè il punto è che noi siamo convinti che sia tutto liscio e che quindi non sia, cioè, poveretti questi trogloditi degli israeliti, non israeliani, israeliti, israeliani sono quelli di oggi, israeliti, poverini, sai, avevano ancora l'idea che ci fossero gli idoli, le statuine, il sole, l'albero, la pianta, che non so quello che vuoi. Noi invece, siccome siamo evoluti, non ce li abbiamo più. Ecco, questa è la cosa che tutti pensano e siamo convinti che sia così, che quindi non abbiamo assolutamente questo problema. Allora, che cos'è un Dio? Se dovessimo definire che cos'è un Dio, pur usando un linguaggio limitato come il nostro, si potrebbe dire che Dio è uno, è qualcuno al quale chiedi la vita, la sorgente della vita, della realtà, è il punto centrale dell'esistenza a cui ti appoggi, qualcosa che ti salva, uno che ti aiuta, da cui puoi ottenere qualcosa, un Dio, no? Che sta sopra di noi. È qualcuno a cui chiedi la vita. I templi li hanno sempre costruiti gli uomini in alto. La sinagoga nei villaggi ebraici era costruita in alto, sopra il villaggio. Perché? Perché Dio sta sopra, quindi ha un ruolo più importante. Qui dice, non ti farai immagine, poi dice, non ti prostrerai e infine non lo servirai. Questo è esattamente il processo per cui noi diventiamo idolatri. Sono tre atti della stessa realtà. Cioè, prima ci facciamo un'immagine, cioè ci raffiguriamo che Dio deve essere così. Poi ci prostriamo, cioè lo riconosciamo come Dio, e infine ne diventiamo schiavi. Ok? Ci costruiamo questa immagine, la riteniamo importante e finiamo per seguirla. Ora, nella vita quante cose ci deludono? Tantissime. Chi ha una certa età ha sicuramente sulle spalle una serie infinita di delusioni. Famiglia, figli, figlioli, bravi ragazzi, però speravo, padre, che si sposasse in chiesa, speravo che battezzassero i figli, speravo che si laureasse, invece se che cosa dea, speravo che sposasse quello invece che sposasse altri, le delusioni. Sono andato in pensione, con tutto quello che ho lavorato, speravo di... mi sono fatto la casa, adesso passa il tram, mi cava a casa, mi cava a terra, mi cava questo, mi cava... non so, adesso dico delle stupidaggini, cioè le delusioni, le amicizie, amici da una vita, guarda, mi ha fatto un tiro, scusate se parlo dialetto, ma era per esemplificare, ci ha fatto un tiro, basta, finita un'amicizia, delusione. Dico le delusioni più leggere, poi ci sono anche delusioni più profonde, torti subiti, storie andate a male, morti, malattie, sofferenze. Qual è il problema? Il problema è che noi ci siamo illusi. Cioè, abbiamo dato ad alcune realtà un valore sbagliato, pensando che quella fosse la soluzione dei nostri problemi. Se mio figlio studia medicina e si laurea, sono l'uomo più felice del mondo. No, fa il metalmeccanico e abita a Bulloni, ma non esiste più perché adesso lo fa robot, non so, è una stupidaggine. Fa esattamente l'opposto. Cioè, tu hai proiettato la tua felicità su quella cosa lì. Quella cosa lì non si è realizzata e questo ha creato una serie anche di sofferenze, per cui sei deluso. Questo grande uomo pensatore che è Martin Buber, un grande sapiente ebraico, dice che l'uomo è un costante fabbricatore di idoli, un costante fabbricatore di idoli. Allora, nella storia di Israele c'è un episodio che tutti conosciamo, lo abbiamo già incontrato l'anno scorso, ci torniamo sopra, ed è questo: il popolo vide che Mosè tarda a scendere dal monte. E si radunò il popolo presso Aaron e dissero a lui: alzati, facci degli Elohim che vadano davanti a noi, perché questo Mosè, l'uomo che ci ha fatto salire dalla terra di Egitto, non abbiamo saputo cosa gli è stato. Allora, se la traduzione è letterale, insomma, facci un Dio, Aronne, perché di sto Mosè non abbiamo più notizie da oltre 40 giorni. E disse loro: strappate i pendenti d'oro che sono le orecchie delle vostre donne, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portateli a me. Si strapparono, letteralmente lo strappai, una cosa molto forte. I pendenti vengono fusi e formò con lo scalpello e le fece un vitello di fusione. Quindi questa forma, a forma di vitello, di questo dio probabilmente cananeo, striscia di Gaza, cananeo, e dissero: questi sono i tuoi Elohim, questo è il tuo Dio, questo qui, ok? Questa raffigurazione è il Dio che ti ha liberato dall'Egitto, ti ha fatto passare il Mar Rosso, è un Dio forte, quindi è un vitello, ok? È un Dio muscoloso che ha mostrato i muscoli, ha fermato gli egiziani e ci ha tirati fuori dalla schiavitù. E poi organizza la festa, no? Aaron organizza la festa. Quindi questo popolo che ha fatto l'esperienza di un Dio che interviene attraverso Mosè, prima i segni, le battiture, i colpi, le cosiddette piaghe, tutti i prodigi, eccetera, poi quella notte la morte dei primogeniti, fino a che arrivano al Mar Rosso, il Mar Rosso è bloccato, ma in maniera prodigiosa si apre in due, il popolo passa dietro gli egiziani sommersi dalle acque. Quindi un Dio muscoloso che cammina, ricordate la nube luminosa che fa luce al popolo e fa nebbia invece agli egiziani, un Dio che cammina insieme al popolo. Ma quando succede che tu non percepisci più i passi di chi pensi di avere a fianco, la presenza di Dio diventa un'assenza, Dio è sparito. Mosè è salito sul monte per donargli appunto le parole, tarda a scendere, questa attesa diventa insostenibile. Noi non sopportiamo l'assenza di Dio. Anche oggi, perché Dio non interviene, perché non ferma la guerra, perché non manda il pane ai bambini affamati, perché così, perché non converte mio figlio, perché non converte il prete. Cioè, perché Dio non fa, questa assenza di Dio ci risulta insopportabile. Il popolo desidera riempire quell'assenza di una presenza e quindi tira in ballo Aaron, il quale è fragile. Facci un Dio che possa stare davanti a noi. Noi abbiamo bisogno di vederlo, di sentirlo. Abbiamo bisogno di vederlo e di sentirlo, questo Dio. Quindi, ricordate, Israele non cambia religione. Non diventano adoratori delle divinità cananee o egiziane. No. Rimane fedele a Yahweh semplicemente vuole una raffigurazione di Dio, un Dio che invece non vuole farsi vedere, tra l'altro. Questo è il peccato, ok? E fanno questa cosa. Questa scena qua è una scena madre di tante parti della Bibbia, dove il protagonista sarà proprio l'idolo. Noi pensiamo appunto a popoli antichi, rozzi, che pensavano di trovare Dio in un manufatto di legno o di pietra. In realtà l'idolo è una questione fondamentale nella scrittura, perché c'è in ballo il discorso. Adesso vediamo, non riusciamo più a sopportare la distanza, l'attesa, vogliamo solo conferme, vogliamo trovare un Dio che ci dia conferme. Qui poi sapete che Dio s'arrabbia, Mosè, e gli dice a Mosè: faccio fuori tutti. Mosè dice: no, aspetta, è un popolo che ha la testa dura. Però Mosè arriva giù, vede tutto il baraldo, boom, spacca le tavole descritte da Dio, col dito della mano di Dio. E poi sapete che tornerà sul monte. Quindi le 10 parole che noi abbiamo adesso sono parole passate attraverso la crisi dell'infedeltà del popolo. È un Dio che ha preso coscienza che noi abbiamo tradito. Non sono le parole di prima, sono le parole dopo il tradimento, quelle che abbiamo noi. Quindi sono parole che comprendono anche la nostra fragilità che abbiamo riscontrato. Ok? E questo è quello che accade. Accade proprio così. E noi vorremmo questo, noi vorremmo qualcuno a nostra disposizione. E questo lo facciamo tutte le volte che noi mettiamo addosso all'altro delle aspettative. C'è chi si è sposato per uscire di casa, e magari ha investito sull'altro, poi si accorge che l'altro non è quello che pensava. Delusione. I figli, la fede, la vita di parrocchia, tante realtà, i gruppi e il lavoro, no? Cose su cui noi investiamo e invece sono cose che vanno in crisi. L'idolo è una cosa che si piazza al centro della nostra vita e assume il ruolo di Dio. Allora, sicuramente ci sono persone che non credono alla trascendenza di Dio, quelli che si dicono non credenti, ma guardate che anche chi non crede, in realtà crede. Crede perché sicuramente ha un idolo nella sua vita, cioè qualcuno a cui tu ti appoggi. Baal, no? La divinità, ciò a cui ti appoggi. Ci appoggiamo nella nostra vita, sempre, perché? Perché siamo limitati. Allora bisogna capire che cosa c'è al centro della nostra vita, se c'è Dio o c'è un idolo. Voi sapete che nella Bibbia la parola peccato, il verbo peccare, letteralmente, anche nei Vangeli, è il verbo amartano, vuol dire non trasgredire la legge, come pensiamo noi. Un peccato è la trasgressione della legge divina. No, peccare vuol dire fallire il bersaglio, cioè tu dovevi mirare lì e invece la freccia va di qua. È come se noi avessimo dentro di noi un satellite, un satellitare, che anziché essere orientato verso quella direzione là, è orientato verso un idolo. E noi puntiamo verso l'idolo. Perché noi non siamo autosufficienti. Ok? Infatti, questo episodio del vitello d'oro dove avviene? Nel deserto. Nel deserto dove non hai tutte le comodità della vita, certo che non è un deserto morto, però non è come essere in un paese, in una città, è un posto incerto, insicuro. E questa incertezza e questa insicurezza ce l'abbiamo anche noi nella vita, perché anche quando facciamo dei passaggi nella vita, non è che abbiamo tutta questa sicurezza. Beato te che hai scelto di fare il prete. Sì, beh, provati. Cioè, ma come? Beato te che ti sei sposato. E chi è che si sposa sicuro? E chi è che fa il prete sicuro? Cioè, dov'è tutta sta sicurezza sbandierata? Dov'è? Fai, ti fidi, uno dice, lo fai da giovane perché poi più ci pensi meno lo faresti, quelle frasi così. Perché? Perché viviamo e riceviamo dall'esterno. Ma la nostra vita sta in piedi perché riceviamo dall'esterno. Mangiare. Mangiare non ce l'abbiamo dentro di noi, lo riceviamo dall'esterno. Perché? Perché abbiamo un vuoto dentro, una fame. Allora ecco la domanda: quante fami abbiamo? Quante bocche abbiamo? Noi pensiamo di avere solo la bocca dello stomaco. Ci sono altre bocche nella nostra vita che hanno fame. Allora, mangiare è un atto necessario e il cibo è una catechesi, perché ci ricorda almeno 3 volte al giorno che per vivere devi mangiare, cioè che la vita non te la dai da solo. La vita non ce la diamo da soli. La vita viene da fuori. È l'esperienza che fa il bambino appena nato, che senza la mamma non vive, ma è l'esperienza che facciamo noi nella vita. Certo, possiamo anche mangiare da soli, prepararcene, ma non è questo. Noi viviamo di ciò che viene dall'esterno, non da noi stessi. Il problema è che noi non mangiamo solo cibo, mangiamo molte altre cose. Il libro del Coelet dice: non è mai sazio l'occhio di guardare, non è mai sazio l'orecchio di ascoltare. Per esempio, noi vogliamo sentire cose. E questo ci interessa, sapere. Il bambino che piange quando non parla ancora, adesso dico delle ovvietà, il bambino che piange non piange sempre perché ha fame, piange perché si è fatto addosso, piange anche perché vuole essere preso in braccio. Quindi il bambino non ha solo fame di latte, ha fame anche di affetto, ha fame di abbraccio, ha fame di contatto fisico, ha fame di amore, di coccole. Noi non abbiamo solo fame di cibo, abbiamo fame di tante altre cose. E se tu non ricevi, allora il cibo te lo trovi. Tanto è vero che quando siamo depressi non mangiamo neanche. Gli anziani a volte: padre, non mi faccio neanche da mangiare, non ne ho voglia. Perché dovrei farmi da mangiare? Per chi? No? Succede. A volte la solitudine ti toglie anche l'appetito. Perché? Perché tu non vivi di solo pane, giustamente. Vivi di affetto prima di tutto. E se non hai questo affetto, muori. Se nella vita c'è un momento in cui non ricevi affetto, la nostra bocca affettiva inizia ad aver fame. La nostra vita comincia a scadere nella tristezza. Quando scopriamo che nessuno ci vuole bene, è un colpo. Quando scopri che una persona ti disprezza, a me per esempio non succede mai, grazie a Dio, no, succede, quando scopri che una persona ti disprezza, ci stai male, eppure non hai 10 miliardi di altre persone al mondo. Però, porca mia, perché? Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? E come mai? Perché non si vive se nessuno ti ama. Sapete che fecero quell'esperimento di prendere dei bambini, no? Non so che sia stato Federico II, ma dicono, gli davano da mangiare, però non li prendevano mai in braccio, non li coccolavano mai, non li accarezzavano mai. Sono morti tutti. Cosa orrenda, però. Cioè, per dire che noi non viviamo di cibo. Tanto è vero che quando si allatta un bambino non è solo dargli il latte, è anche fargli sentire la presenza, queste cose qua. Per vivere hai bisogno di ricevere dall'esterno l'affetto. Per esempio, noi abbiamo bisogno anche, abbiamo una fame di sapere, abbiamo una bocca anche qui sulla testa, la voglia di sapere degli altri, le notizie, perché c'è come il terrore di non sapere, di non essere informato. Che cos'è che io non so? Per esempio, il parroco vuole sempre essere informato, ha una fame, capisci? Ha fame di sapere, di essere informato. No, io lo faccio per un altro motivo, però potrebbe anche essere, chi lo sa. La fame di essere... No, devi farmi sapere, dove vai, a che ora torni, dove sei, cosa, chi, qua... E non me l'hanno detto. Come mai non me l'hanno detto? E perché non me l'avete detto? La fame di sapere. La vita la prendiamo dall'esterno. Se non trovo una sorgente per vivere... Se non trovo una spina dove attaccare, sai quelli che girano col telefono e la prima cosa che dico: c'è wifi qui? C'è wifi nel posto? Vai in pullman, c'è wifi? Cioè, stessa roba. Noi siamo così, sempre a cercare una rete. Una volta era il filo, adesso ci siamo evoluti, c'è il wifi, ma è uguale. Siamo sempre la ricerca: c'è wifi? C'è campo qui? C'è campo, adesso c'è wifi qui? Cioè, prima domanda, non mi importa neanche come ti chiami. Cioè, poi fai qui, vai dentro l'albergo, ciò vuoi fare? Sì, la password del... allora, si cambia il mondo. Attaccare la spina. Perché se nessuno mi vuole bene, se io non ho un ruolo, che senso ha la mia vita? La vita è legata, è collegata alla sopravvivenza, cioè io per vivere ho bisogno di un punto dove andare ad attingere vita. E Israele sta nel deserto, dove non c'è roba da mangiare, c'è solo la manna, dove non ha certezze, dove andremo, cosa faremo, come faremo. Sono in una condizione precaria e devono uscire dall'insicurezza, devono trovare qualcosa che gli garantisca di non essere perduti. Vogliamo sempre garanzie dagli altri, vogliamo certezze, assicurazione, chiediamo sempre segni di affetto, mi vuoi bene, mi vuoi veramente bene? L'altro ci deve sempre riconfermare l'affetto, altrimenti il vescovo non mi ha salutato, anche i preti sapete il nostro problema, il vescovo non mi ha salutato, cosa credete che parlano dei preti? I preti? Il vescovo non saluta, a superiore no. Il vescovo non saluta, eppure cos'è? È una stupidaggine. Hai 60 anni, che cavolo te ne frega se il vescovo non ti saluta? Cioè, oddio, no? È vero, eppure, pensa a te. Beh, poi non figuriamoci, il prete non mi ha salutato, è passato, non mi ha salutato. Abbiamo bisogno di sta cosa qua, va bene? E allora c'è quello che s'attacca, ci attacchiamo. Allora, ci sono tante forme per attaccarsi. Ecco l'idolo. C'è quello che si attacca alla casa, no? Mi è capitato una volta di andare a benedire una casa, entro in salotto, vedo tutti questi mobili, tutti i divani in cellofanati. Ah, signora, che bello, ha cambiato il salotto, No, sono lì da 10 anni. Da 10 anni. Sì, non li adoperiamo, se no si consumano. Non è una casa di questa zona, ma è vicino, perché sono venuto a benedire una casa, infatti, ricordo sta scena, sto salotto meraviglioso con i divani in cellofanati. E detto, ma cosa servono? Vivono in sotterraneo, vivono in come si dice, sotto calo, in taverna. Cioè, però, la casa, no? Adesso magari non è neanche, sì, forse è anche relativo. Certo, tutti abbiamo già una casa, però il culto della casa... Ma poi tutte le altre sicurezze, no? Anche l'attaccarsi alle persone, lo so, una volta si viveva anche per la macchina, quando ero bambino io, cioè, tutti quelli che la domenica mattina dovevano lavare la macchina, non so se ve li ricordate, gli anni 70, adesso sono andati in Albania ogni 2 metri c'è un lavaggio di macchina, perché per loro il culto, avere una macchina, che sono tutte le macchine che ci dicono che qui non possono correre, sono tutte in Albania, anche grandi, e loro lavano macchine, perché lavare la macchina è il massimo. Vabbè, ok. Poi c'è la squadra di calcio, no? A me fa una tristezza infinita, adesso dico delle cose che poi mi si ritorceranno contro, ma mi fa una tristezza infinita quando si porta a seppellire qualcuno, a volte anche giovane, con queste benedette sciarpe dei calciatori. Si dice, ce l'hai col calcio? No, vabbè, metti quella sciarpa di quelli che fanno scherma, non c'è. Ecco, le sciarpe, perché, sa padre, perché aveva la grande passione del calcio. Ora, sì, va bene, bisognerebbe capire quanto grande però. Cioè, se tu sulla bara di fronte a Dio, come sintesi della sua vita, gli metti la sciarpa della squadra di calcio. Io no, non fatemelo mai una roba del genere, ma non mettetemi neanche una chitarra, un pianoforte, no. Semmai la parola di Dio, ecco, basta, oppure anche niente, ma la parola di Dio sì. Cioè, la sintesi della tua vita è il calcio? Non so, ma vi giuro, fa impressione, perché mi chiedo, quindi tuo papà, tuo fratello, tuo figlio, lo ricorderai per questo? Per la sua grande... No, ma non è ok, magari, e mi auguro non sia così... Ma per dire, no, come a volte lo sport, beh, non so, dopo li vediamo un po' queste cose. Sono cose che ti danno sicurezza. Il punto è questo, che da qualche parte devi attaccarti per ciucciare la vita, come il bambino. C'è il cordone ombelicale, noi ce lo staccano quando nasciamo, ma poi giriamo con sto cordone e cerchiamo di attaccarlo da qualche parte, perché dobbiamo ricevere la vita. solo che il problema è dove lo attacchiamo. Cerchiamo continuamente questo attacco, va bene? Che è l'idolo. E perché? Perché ci sentiamo insicuri. Però attenti bene, non è da colpevolizzare l'insicurezza. Noi abbiamo pensato che essere insicuri è una cosa sbagliata, da esorcizzare, da scacciare, da nascondere. Se è insicuro, devi nasconderti, devi nascondere l'insicurezza, mai farti vedere insicuro. Questa è un'idea che abbiamo noi. Tanto è vero che quando tu trovi una persona che rivela un'insicurezza, cosa dici? Ah, per fortuna è uno come me. Magari, non so, in un ufficio, no? Che ne so, il tuo insegnante, qualcuno, no, uno che è più alto di te. Ah, per fortuna che anche lui è un uomo. È un uomo. Perché? Perché è insicuro, come me. L'insicurezza non è un dramma. L'insicurezza dice che c'è una fame e può essere l'occasione per trovare il cibo giusto, ok? Ora il problema qual è? Che l'idolo viene a sostituirsi a Dio, è una maschera che tu metti di fronte a Dio. L'idolo ti domanda la vita, tu ti attacchi a lui, lo servi, lui ti domanda la vita. Se la tua vita ha come centro, che ne so, la carriera, adesso dico una stupidità, e per la carriera non dormi più, non riposi più, non mangi più, non stai più con i tuoi figli, la tua vita va a ramengo, ma va a ramengo perché? Perché tu l'hai mandata a ramengo, perché l'idolo ti domanda la vita, a differenza di Dio. Se la tua vita è impostata sul divertimento, allora tutti gli eccessi sono buoni, puoi farlo, ma se poi vai a schiantarti da qualche parte o ti piglia una malattia, che ne so. Perché? Perché l'idolo ti chiede la vita, il sacrificio umano, cosa che invece Dio non fa. Dio non ci chiede la vita, ce la dà Lui la vita. Non è che ti dice se mi servi o mi servi o ti tolgo la vita, no. Sono gli idoli che ci tolgono la vita. Ripeto, ne abbiamo tutti tanti. Israele dice questo: ci manca una guida, un punto di riferimento. Nel deserto si mangia poco. Allora, vi dico due o tre idoli. Il primo idolo, ne ho già detti alcuni, è anche questo. È un idolo molto forte: fare le cose per soddisfare le aspettative degli altri. Guardate che questo è un idolo, eh? Fare le cose per soddisfare le aspettative degli altri, per non sentirci giudicati da mio figlio, da mio marito, dal mio compagno, dal mio prete, dal mio superiore. Fare le cose per soddisfare le aspettative degli altri, cioè vivi una vita da fantozzi, sostanzialmente, no?
Come buono lei!
Vivi una vita da fantozzi, sempre soggiogato per paura di deludere. Guardate che un idolo è molto sottile, eh? È molto sottile, però è un idolo sto qua. Cosa che non era Gesù, che dice il Vangelo, non aveva paura di nessuno. Noi abbiamo paura di perdere le persone, no? Quindi a volte, pur di non perdere, facciamo le cose per soddisfare gli altri. Tante volte abbiamo fatto delle cose perché gli altri si aspettavano così da noi. Avevamo il terrore che ci rifiutassero. E allora parli come vogliono gli altri, vai dove vogliono andare gli altri, perché non puoi vivere senza l'approvazione dell'altro. Come si fa a vivere? Diventa una guerra. Quindi l'insicurezza non è da esorcizzare, non è da scacciare. Quando tu ti appoggi perché c'è una fatica. Però questa fragilità può rivelarsi anche una forza, adesso lo vediamo. L'immagine del toro, il riempimento affettivo, la fecondità, il toro dice forza, no? E poi è, come dire, è un toro dorato, ok? Quindi ha anche un aspetto legato alla ricchezza, ai soldi, ecco, l'altro grande idolo che può essere anche questo, no? La ricchezza, i soldi. Vi dico qualche altro idolo della nostra vita, per esempio il non accettare, il non elaborare il lutto, per esempio. Il lutto, cioè tu continui a non accettare che quella persona non ci sia più, vivi come ci fosse ancora, non sposti le cose, rimane quello, quella è l'ultima cosa che ha fatto, quella è l'ultima cosa che ha detto, cioè tu hai trasformato questa persona in un idolo perché pensi che facendo così sopravvivi al dolore, ma in realtà non lo lasci andare, e in realtà questo idolo, che non è la persona che tu amavi, ma è l'idolo che ti sei fatto di lui. Non so, adesso esemplifico, penso poco ai miei genitori morti, mi sento in colpa. Sì e no. No, perché? Perché noi a volte di chi non c'è più rischiamo di farci l'idolo, cioè come non fosse mai andato via, che non è quella sapienza popolare di chi dice: ah padre, sa che io parlo sempre con i miei morti. Sì, quello è in senso buono, cioè sei consapevole che è morto, lo sai, fai due chiacchiere, forse parli da solo, forse anche no, hai fede e pensi che loro in un'altra dimensione comunque sono vicini e ci ascoltano. Quello è un discorso. L'altro discorso è quando tu fissi chi non c'è più, lo metti lì e non lo togli più da lì. Lì è dove si è seduto, lì è quello che ha mangiato, lì è quello che vestiva. Ecco, ci sono a volte queste situazioni. Tu non lasci andare, ma non è la persona, non è l'amore alla persona, è l'idolo che ti sei costruito di lui. Tu pensi che questa cosa ti salvi, cioè ti faccia sopravvivere al dolore immenso che hai provato e che probabilmente c'è, che è una ferita che sanguina ancora. Quindi le aspettative che gli altri hanno su di me, a volte con i nostri morti possiamo, non so, la mamma, c'è sempre chi che parla della mamma, è mia mamma, è mia mamma. Vabbè, insomma, dicono che sia un segnale di vecchiaia, vabbè, eccetera, va bene, ci capiamo. Un altro idolo, insomma, è per esempio questo, il culto del corpo, il culto del corpo, sta ginnastica, ginnastica non esiste più, una parola vecchia degli anni 70, cioè, su questo sono vecchissimo io, il culto del corpo, il camminare, questa, che ci sta, fa bene, me lo dice il medico ogni volta, è vero tutto, però io ho visto cinquantenni, cioè, che sono diventati scemi, cioè, non so come dire, cioè, sono là, ho fatto 3 km in 10 secondi, 20 secondi, adesso dopo sono andato, ci ho messo 2 minuti, 24 minuti, ieri ci ho messo 2 minuti, cioè, sono una roba, cioè, che dice, vabbè, ma avrai anche qualcos'altro nella vita, no? Cioè, ecco, l'idea che il tuo corpo perfetto allontana la morte, allontana la vecchiaia, non invecchi, perché sei così perfetto che non invecchi. Dopo succede, muore, no? Ah, ma hai visto che è morto? E sì, con tutto lo sport che faceva, che poi è quella la battuta, quindi anche la fregatura, con tutto lo sport che faceva. E quindi il culto del corpo, i soldi, vabbè, qua non serve forse parlarne, i soldi, non tanto i soldi dei soldi, ma il vivere per i soldi, fare soldi con i soldi, cioè tutto questo, no, che diventa un idolo. I figli, ci sono genitori che si annientano, non hanno più una vita personale perché c'è il figlio, e poverino il figlio deve mangiare, il figlio deve pisciare, il figlio così, il figlio colà, il figlio deve così, e dobbiamo vestire. Quanti anni ha, signora? 13? No, 56, 60, cavoli, signora, avrebbe diritto di un po' di riposo forse, a volte sì, ma capiamo, perché poveretto, si è separato, i nipoti mi fanno pena, eccetera, vabbè, una serie di cose. Ora, adesso è banale, no? Vi ho detto queste quattro cavolate, ma insomma è per farvi capire che noi prendiamo una realtà che non è Dio, la investiamo di una forza, ma non è Dio, solo Dio ci dà la vita. Quella cosa lì finirà per deluderci. Infatti, hai il genitore che dice: mi sono ammazzato tutta la vita per mio figlio, non mi fa neanche una telefonata per il compleanno. Ok? Quanti lo dicono? Ho dato, ho fatto miliardi di cose per, nessuno si ricorda di me, eccetera. No, cioè, quello è il segnale che tu hai caricato la tua. Allora, la domanda è: quante cose facciamo noi nella vita che sono vere, quante in realtà inseguendo qualche idolo che ci creiamo? Di idoli ne fabbrichiamo ogni 5 minuti. Adesso dico una stupidaggine. Siamo fabbricatori di idoli. Siamo fabbricatori di idoli. Perché noi appiccichiamo qualcosa alle cose. Ok? Anche alle cose più sante. Ok? Quindi tutto può diventare un idolo, ma l'idolo non è Dio, è una maschera che tu metti di fronte a Dio e la chiami Dio. Dio invece non vuole essere fissato, fermato. Dio c'è nella tua vita, c'è, punto e basta, agisce, non ha bisogno che tu lo raffiguri, è con il suo popolo, è in cammino con te, è dentro di te, agisce nella storia. Abbiamo bisogno di Lui, non abbiamo bisogno di altro. La lotta agli idoli è una lotta difficile. Guardate, chiudo con questa cosa, che noi non ci confessiamo mai. Adesso dico una cosa che poi nessuno verrà mai e poi mai a confessarsi dal Padre. Vabbè, tanto se ne frega. Cioè, dico una cosa, che noi non ci confessiamo mai degli idoli. Chi di noi si confessa degli idoli? Nessuno. Mi sono fatto un idolo, cioè ho puntato la mia vita su una roba, capisco che non è Dio. No, non ci, perché per noi non è, che peccato è? Peccato è, ho detto le parolacce, ho disubbidito alla mamma, non ho detto le preghiere, mi sono arrabbiato, ho bestemmiato, ecco, cioè, questo qua. Anche se hai 20 miliardi di anni, hai disubbidito ancora alla mamma, certo, certo, sicuramente. Ho capito? Quindi noi degli idoli non ci confessiamo mai. Cioè, del fatto che appiccichiamo a Dio delle false immagini di Lui, chi di noi si confessa? Nessuno, perché? Perché siamo talmente ciechi, cioè talmente presi dentro questa realtà, che non vediamo nemmeno quello che abbiamo di fronte. Questo Vangelo, 2 secondi, ve lo metto a fianco perché può esservi utile, racconta di questa donna malata di perdite di sangue, che va da Gesù, si avvicina a Gesù, però aveva speso molto, dice Marco, con molti medici, senza alcun vantaggio, anzi peggiorando. Ecco l'idolo che ti chiede il sangue. Tu ti appoggi a una persona, ma mio marito e mia moglie posso essere il mio idolo? No, no, no. Sai quelli che scrivono sei il mio Dio e metto la foto di lui, di lei, cuoricini? No, perché l'altro è una creatura come te, uguale, fragile, povera, limitata. Prima vi ho detto che non è un limite il fatto che tu sei fragile, hai paura, sei insicuro. Il male non è questo. Noi pensiamo che il male sia la fragilità. Il male è come affronti la cosa. Perché quella fragilità invece può essere l'occasione per gridare a Dio, per appoggiarti a Lui. Quindi non è la fragilità in sé che è un problema, è come riempi quella fame. Lì è il punto. Dove vai a attingere la vita? Questa ha speso tutto. Poi nella disperazione dice: spero, vorrei riuscire a toccare le frange del mantello della veste di Gesù, il talit che si usa per la preghiera, aveva delle frange che secondo la tradizione ebraica rappresentano i comandamenti. Quindi in realtà toccare le frange vuol dire toccare la Torah, cioè toccare l'alleanza. Questa donna fa un rito più o meno magico, cioè applica una sorta di potenza al vestito di Gesù, ma in realtà, tenendo conto che lei sapeva benissimo che toccare quel rabbì là voleva renderlo impuro, oltre che fare un peccato gravissimo lei, in realtà va contro le regole, va contro la sua religione, pensa un po' te, a che fatica andare contro la propria religione, va contro la sua religione, va contro le regole e ha questo atto di fiducia. Tanto è vero che Gesù gli dice che la tua fede ti ha salvata, lei dice, quando dice basta solo che tocchi le sue e sarò salvata, non guarita, salvata. Quindi è oltre la guarigione, è qualcosa di più. Allora, ve l'ho messo perché anche noi spesso di fronte a una vita che viene sempre meno, perché siamo fragili, ci ammaliamo, passano gli anni, non abbiamo più le sicurezze di prima, non abbiamo più la vita di prima, la società è cambiata, e i figli, e siamo più vecchi, e così, e colà, cosa facciamo? Ci appoggiamo a quello che sembra darci la vita e facciamo di tutto per poi avere sempre meno vita. Questa donna qua alla fine arriva da Gesù, capisce che l'unico che ti dà la vita è Gesù Cristo. Ora, questa cosa degli idoli è una cosa che abbiamo tutti quanti, quindi non è vero che noi non siamo idolatri, diciamo di credere in Dio, ma in realtà a questo Dio ci abbiamo messo e ci mettiamo continuamente delle maschere. Perché Dio non vuole essere raffigurato? Perché è al di là di tutto questo, non vuole essere fissato, fermato, ok? Quindi quando noi parliamo di Dio dobbiamo sempre parlare dicendo sì, questo aspetto qui, ma ce ne sono molti altri, perché Dio è oltre tutto quello che noi pensiamo e quindi non vuole essere fermato, non vuole essere usato. Guardate, è la stessa cosa, e chiudo, la cosa peggiore quando due litigano, la cosa che ci fa saltare i nervi, pensate, perché ti conosco io. Quando uno ti dice, perché io ti conosco, io ti conosco, è una cosa che ti uccide. Perché? Qual è il problema? Perché ti senti imbrigliato. Cioè, come dire, tu sei da qua fin qua. No, io sono da qua fin là. No, tu sei da qua, io ti conosco, sei da qua fin qua. Non lo accettiamo. Non accettiamo che la nostra vita sia racchiusa così. No, io sono molto di più, molto oltre. E quando uno ti dice io ti conosco, come dire, ho già capito tutto di te, mi stai dentro questa valigetta, fine del discorso, è la cosa che ci fa saltare. Quindi non dico che questa cosa fa saltare Dio, però capiamo che a volte l'idolo è proprio quello che ha la pretesa di dirti Dio è così, ma non è Dio, perché ti chiede la vita, e Dio invece la vita non te la chiede ma te la dà gratis. Io mi fermerei qua, spero di... Stasera ho detto più cose attinenti forse alla vita, però per farvi capire che questo racconto del vitello d'oro non è un raccontino di gente troglodita che si perde dentro una statua, è il dramma che viviamo tutti noi. Perché quando non vediamo Dio, cosa facciamo? La gente cosa fa? Corre di qua e corre di là. Va al santuario, va di qua, l'immagine, l'apparizione, la cosa, non ce l'abbiamo anche noi sta cosa qua. C'è gente che vive di ste robe, ma si vive male, non va bene, perché la tua fragilità c'è, le paure ce le abbiamo, siamo in un momento difficile, ma questo anziché deve farci gridare a Dio, dobbiamo andare da Lui, non a cercare surrogati. E quindi non mettere nessuno sul piedistallo, non trasformare nessuno in Dio, neanche il figlio, neanche il marito, neanche la moglie, ma vivere come creature sapendo che l'unico Dio rimane il Dio di Gesù Cristo. Ecco, questo è il discorso. Bene, ci fermiamo qui perché siamo fedeli all'orario, abbiamo sforato. Allora, ci alziamo in piedi e Faremo questa pausa adesso perché la settimana prossima c'è il 1° novembre, insomma ci sono anche tanti appuntamenti, commemorazione dei defunti. Poi stiamo fermi un paio di settimane, questo dà modo al sottoscritto anche di fare qualche altra cosa, e poi riprendiamo, io ho messo qui il 14, faremo 3 altri incontri fino praticamente alla fine di novembre, va bene? Dopodiché, e arriveremo, insomma dove arriviamo, vediamo, adesso partiremo col secondo comandamento, la seconda parola, prima di Natale faremo una cosa magari più dedicata al Natale e così arriviamo a Natale e poi dopo Natale ci parleremo, insomma, continueremo il nostro cammino, va bene? E grazie anche della, così, della pazienza, perché questo insomma serve anche a me. Chiudiamo con questo pezzettino di Salmo che parla proprio degli idoli che sono muti, come a dire che invece Dio parla, gli idoli sono muti, le cose non parlano, Dio invece ci parla insieme. Gli idoli delle genti sono muto e oro, le mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne, egli è loro aiuto e loro scudo. Confida nel Signore chiunque lo teme, egli è loro aiuto e loro scudo. Ci benedica, ci accompagni Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, buonanotte.